Allora cominciamo questa nostra ultima lezione del progetto didattico. Come preannunciato sul programma, quella di oggi non è una lezione di storia, bensì di filosofia. Come avete visto, abbiamo alternato tre lezioni di storia, una di letteratura e cinematografia, un po' per capire quelli che sono i movimenti culturali che interessano l'Italia, in particolare nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, ed oggi appunto con questa lezione di filosofia dal titolo Crisi della filosofia e filosofia della crisi cercheremo di indagare dal punto di vista filosofico, che poi comunque significa dal punto di vista del pensiero, degli orientamenti culturali, quelli che sono i mutamenti che avvengono appunto nell'Italia dal 1945, dunque il periodo indicato al progetto didattico, fino al 1968. E la lezione di oggi sarà tenuta dal professor Rodolfo Sideri, docente di storia e filosofia al liceo classico Cicerone di Frascati e membro dell'associazione Amici della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, a cui lascio la parola.
Scusate, ma esigenze televisive ci costringono a stare così vicini vicini, come direbbe qualcuno. La filosofia italiana dal 45 al 68 può essere un argomento che spaventa, no? Perché ci sono tanti termini che messi insieme non è che suscitino entusiasmo tra le folle dei diciottenni studenti, nostri studenti di liceo. Primo perché la filosofia magari può essere percepita, soprattutto in quegli istituti che non la fanno, come qualcosa di astruso, come qualcosa di astratto, come qualcosa di lontano dalle proprie esigenze spirituali. E non è così, effettivamente. A volte si rischia di trattarla in questo modo, ma è un cattivo uso della filosofia. La filosofia italiana, poi molti pensano anche che magari non esista per nulla, visto che generalmente è raro affrontare un argomento di filosofia italiana, cioè è raro nel programma del penultimo anno trattare Rosmini e Gioberti, per non dire insomma irrealistico, si preferiscono anche per ragioni di tempo altre scelte. È difficile fare Benedetto Croce nell'ultimo anno o parlare di Giovanni Gentile, pure uno dei massimi filosofi del Novecento, per tacere di tutta quella serie di nomi di filosofi italiani anche molto importanti che non solo il grande pubblico ignora. Allora l'invito è soprattutto a chi non ha mai fatto filosofia certamente di fare uno sforzo. La filosofia richiede uno sforzo intellettuale, cioè l'esatto opposto della tendenza del pensiero moderno, no? Quello di evitare ogni sforzo cerebrale, no? Quello di ricevere in maniera passiva le informazioni che se leggono ora qua ora là. La filosofia è appunto in controtendenza in questo senso. Però proprio per questo non condivido la risposta che Aristotele dava ai suoi discepoli, discepoli no ovviamente, ma magari a chi incontrava per strada nell'Atene del tempo, che gli dicevano: ma a che serve la filosofia? E Aristotele rispondeva che la filosofia non serve perché non è una serva. Però questo insomma rispecchia un po' lo spirito aristocratico del mondo greco. La filosofia serve in un certo senso, serve appunto in qualche modo per porci soggetti non passivi di fronte alla realtà, che invece ci chiede, ci sollecita una passività sempre maggiore. Guardate, la filosofia italiana, accettate in un certo senso una serie di nomi e di concetti che forse non vi diranno molto, ma che testimoniano, io credo, la straordinaria ricchezza culturale di questo paese dopo la guerra e fino al 68. Questo progetto, lo spiegava il professor Zaganella, arriva fino al 68, quindi diciamo lambiamo per così dire la contestazione, poi magari sarà diciamo argomento da approfondire in un ulteriore progetto magari. Quindi anch'io non tratterò della contestazione, dove anche là la filosofia rispetto al 68 ha tante posizioni e tanta ricchezza. Voi vi chiedo solo di notare una cosa: le riviste filosofiche, le riviste culturali che ci capiterà di citare in questa breve relazione, ovviamente non esaustiva, della filosofia italiana, che dimostrano, vedete, non solo che c'era qualcuno che le pubblicava, non solo che c'era qualcuno che ci scriveva sopra, ma addirittura qualcuno che le leggeva. E se consideriamo oggi di che vita stentata viva qualunque progetto culturale, insomma, ci dice che forse abitiamo un altro paese rispetto a quello che è stato abitato appunto subito dopo la guerra. Vedete, io non so se Hegel aveva ragione nel dire che la guerra è il vento etico che impedisce alle acque dello spirito di ristagnare, però non è evidentemente un caso che dopo un conflitto mondiale, che dopo una guerra civile sanguinosissima e non terminata neanche al 25 aprile del 45, la filosofia assume un compito fondamentale, quello di ripensare il progetto di una comunità, quello di ripensare, di organizzare, come dirà un filosofo di cui forse avremo modo di trattare, di organizzare il futuro. Però siccome la storia non è un teatrino, anche se spesso i manuali sembrano mostrarcela così, no? Perché morto un capitolo se ne fa un altro, come i papi. Adesso non c'è neanche bisogno che muoiano per farne altri, per mannaggia il nostro detto, ce l'hanno bruciato. E allora sembra quasi che sia un teatro, no? Finisce un'epoca, ne inizia un'altra, un altro capitolo da studiare, quasi un'altra isola. È chiaro che la storia è essenzialmente continuità. E allora la filosofia dal 45 al 68 ovviamente non può iniziare ex abrupto dal 45. Il riferimento polemico, critico verso la filosofia è, ad esempio, verso la filosofia che ha dominato il pensiero e la cultura italiana tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, cioè l'idealismo. È chiaro che questo comporta comunque un confronto con il passato. Nessun filosofo, purtroppo per il nostro progetto, nasce nel 1945, scrive tutto quello che deve scrivere a 23 anni, morendo nel 1968. È chiaro che qualunque figura noi affrontiamo e citiamo abbraccia un panorama molto più vasto. E io vorrei terminare, ve lo anticipo, questa lezione lasciando poi, insomma, tempo magari a una riflessione, a una discussione, a delle domande eventuali, con un focus centrato su un filosofo come Ugo Spirito, un po' in onore della fondazione che ha organizzato questi progetti, ma anche perché è una figura molto caratteristica della cultura italiana e che è stata in primo piano tra gli anni 30 e gli anni 70. Quindi rientra nel nostro periodo, ma ci chiederà un passo indietro. Crisi della filosofia. Ma la filosofia italiana non è affatto in crisi tra il 45 e il 68. Dicevamo di questa mole di riviste filosofiche, dei nomi, molti dei quali magari li si ritrova come autori di manuali e uno non pensa neanche che siano stati filosofi, come Abbagnano, come Gemonat, come Dalprà, e che pure ancora oggi in qualche modo ci parlano dai testi scolastici. Ma allora come va intesa la filosofia della crisi, la crisi della filosofia? Vedete, dopo la guerra, dopo il totalitarismo, dopo l'idea che esistano gli assoluti, la filosofia della crisi e la crisi della filosofia è la crisi dell'assoluto. Vedete, come diceva qualcuno nel 68, no? Dio è morto, Marx pure, e anch'io non mi sento tanto bene. Cioè, era un modo scherzoso che la contestazione, ma fino a un certo punto, no? Che la contestazione usava per dire: non abbiamo più punti di riferimento, non troviamo più al di fuori della contingenza, al di fuori della individualità, della nostra individualità, un punto di riferimento assoluto. La crisi della filosofia è la crisi dell'uomo, che sa di non poter trovare questi assoluti, perché non sa più dove cercarli, ma nello stesso tempo si rende conto che non se ne può fare a meno. Vedete, quando Nietzsche diceva Dio è morto, in Così parlò Zarathustra, a un certo punto i suoi discepoli si mettono ad adorare un asino. e Zarathustra si imbestialisce per questo. L'asino è semplicemente uno dei tanti sostituti di Dio. Morto Dio, si è creato, non so, l'umanità, il socialismo, lo Stato, la nazione. Si è cercato, cioè, un asino sostitutivo di quell'assoluto, di quel punto di riferimento assoluto che l'uomo non ha più. E beh, è ancora la nostra situazione. Sapete perché oggi noi non parliamo più di filosofia della crisi e crisi della filosofia? A parte che, insomma, non gliene frega più niente a nessuno, e le crisi che interessano sono quelle dell'Inter, quelle della Roma, purtroppo, e cose del genere. Ma anche perché noi non avvertiamo più questo come una crisi. Noi viviamo la crisi non percependola più come un momento di crisi. Anzi, in un certo senso ci sembrerebbe strano che la situazione non fosse quella di percepirci come atomi, come monadi per chi ha fatto Leibniz, autoreferenziali, portatrici esclusivamente di diritti, perché sarebbe poi interessante, ma non storico, ma più filosofico, ragionare su che cosa significa i diritti umani. Io non ho mai visto un diritto che non abbia la sua controparte, cioè i doveri. Ma nessuno parla dei doveri umani, no? Si parla solo di diritti umani, perché noi ci percepiamo esclusivamente come portatori di diritti. Il problema è che non abbiamo più il riferimento, il contesto dentro cui esercitare questi diritti, perché appunto siamo soli, altro che diritti umani. Da soli, me ne capitava di dirlo anche ieri in un convegno, da soli non ci si difende neanche dal capo ufficio, neanche dal preside, non ci stanno presidi qua, neanche dal preside ci si difende da soli. Allora figuriamoci se si possono difendere da soli i diritti umani. Ecco perché è interessante questo segmento della storia della filosofia italiana, perché la crisi viene tematizzata come tale, affrontata per quella che è, cioè un impoverimento dell'uomo. Certo, nel 45 grande era la speranza che fosse possibile ricostruire. E poi, vi dicevo, la filosofia italiana, troppo sottovalutata. Italiana non è semplicemente un aggettivo che aggiungiamo a filosofia. La filosofia italiana nasce da una tradizione. E non è un caso che la tradizione italiana sia stata scoperta da un tedesco. La filosofia italiana nasce con Vico, ma non perché Vico sia il primo filosofo italiano. Perché con Vico si può considerare nata, di qui la grande attenzione ad esempio degli idealisti verso Vico, gli studi di Gentile. Posso togliere questo? Perché inizia la filosofia italiana con Vico? Perché inizia l'ideologia italiana, come qualcuno dice, con Vico? Perché Vico segna qualcosa che vi riguarda, anche se non la percepite ovviamente. Cioè il fatto di studiare la filosofia sub specie storica. Noi infatti la materia, vedete sulla pagella, voi vedete filosofia, però in realtà noi facciamo filosofia attraverso la storia della filosofia, cioè l'idea che la ragione abbia una sua storicità. Cartesio, anche se mi rendo conto che vado ad approssimazioni, accettatele come tali, in Cartesio la ragione, proprio perché in un certo senso onnipotente, con il discorso sul metodo, ricorderete, Cartesio riteneva che si potesse sconfiggere anche la malattia, domani la morte. Chi conosce il discorso sul metodo capisce che, insomma, ben difficilmente la malattia e la morte si possono affrontare rispettando l'evidenza, l'analisi, la sintesi, l'enumerazione, la revisione. Ma vedete, era tanto grande la fiducia nella ragione, che la ragione era qualcosa di non storico, di una facoltà umana, che se l'uomo non ha esercitato era colpa sua. Chi ha studiato Kant e ha letto le celebri frasi di risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo, Kant dice che l'illuminismo è l'uscita dell'uomo dalla minorità in cui si trovava per sua colpa. Non c'è l'idea di un progresso della ragione, non c'è l'idea che la ragione cresca con la storia, non c'è l'idea che la ragione abiti la storia. Ecco, questa grande scoperta è una scoperta che risale a Vico, che infatti è, da questo punto di vista, il più attento lettore della filosofia della storia. al di là di tutti i limiti che ovviamente può avere il concetto di provvidenza, chi ha studiato Vico lo sa, però per la prima volta si comprende che è impossibile sottrarre la ragione alla storia, ma è impossibile sottrarre la storia alla ragione. Ecco, da qua, in fondo, arriviamo a come noi studiamo la filosofia. Noi la studiamo all'interno della storia. Magari non facciamo diversamente. Non studiamo la storia con l'attenzione dovuta ai movimenti di pensiero, ad esempio, alla storia delle idee, alla storia della cultura. A volte rimaniamo alle res geste, rimaniamo a Napoleone quando era nato, a quello che aveva fatto, che è sicuramente importante. Ma non leggiamo più filosoficamente la storia, anche perché riteniamo che non possa più essere fatto. È appunto l'esito della crisi della filosofia italiana. Ma per il resto, vedete, c'è anche poi un pregiudizio che pesa sui filosofi come sui calciatori. Se il nome è esotico, va bene, magari è una pippa clamorosa. Se è un italiano, beh, insomma, bisogna vedere, ancora giovane, appena 35 anni, aspettiamo di farlo esordire per non bruciarlo. E beh, il rischio, guardate, in parte c'è questo provincialismo al contrario, che è frutto di tutto un percorso culturale di questo paese che sarebbe troppo lungo dire. Ma come scriveva Eugenio Garen, uno dei più importanti storici della filosofia italiani, pensare certi grandi problemi in termini italiani, di storia italiana, con nomi italiani, non è provincialismo. È l'unico modo serio e non provinciale di affrontarli e collaborare davvero con il mondo. Beh, vedete, per la filosofia vale quello che diceva Gramsci a proposito del cosmopolitismo, che per essere veramente cosmopoliti occorre avere una patria, perché senza una patria non si è cittadini del mondo. Ecco, in qualche modo si può applicare questa concezione gramsciana alla storia della filosofia e alla filosofia. Aprirsi al mondo significa essere consapevoli della tradizione a cui si appartiene. Ed è appunto la tradizione che da Vico viene inaugurata attraverso un percorso che noi vedremo soltanto relativamente a questi anni. Vedete, dopo la guerra è forte l'esigenza, dicevamo, di ricostruire. Non è un caso che una delle riviste più importanti del dopoguerra, quella di Calamandrei, si intitoli Il Ponte. Vedete, c'è l'idea di gettare un ponte laddove qualcosa è franato, ma c'è anche l'idea di ricomporre questa frattura. Vedete, la storia italiana e anche la storia della filosofia è una storia di fratture. Non c'è effettivamente un ponte che ci colleghi con il momento storico o momenti storici precedenti. Forse in questo qualche filosofo dell'idealismo direbbe che è eredità dell'illuminismo, no? Cioè giudicare certi periodi storici come parentesi, ad esempio così Benedetto Croce giudicò il fascismo, una parentesi nella storia d'Italia, l'invasione degli Hyksos, antica popolazione che invase l'Egitto in tempi antichissimi, cioè qualcosa di totalmente alieno. Ebbene, in Calamandrei, pure, insomma, notoriamente antifascista, c'è la consapevolezza che il fascismo nasce dalle viscere della società italiana. Chiaro che il giudizio per lui era negativo, ma era comunque importante rendersi conto che il fascismo non era la calata dei marziani, ma era appunto qualcosa di generato da un percorso che bisognava leggere con attenzione o con timore, certamente nel caso secondo lui si fosse ripresentato. Ludovico Geymonat comincia la stampa degli Studi per un nuovo razionalismo, un'altra delle numerosissime riviste, il 25 aprile 1945. Gli Studi per un nuovo razionalismo. Vedete, cioè l'idea che la ragione genera mostri non solo quando dorme, ma a volte la ragione ha generato mostri anche quando era sveglia, molto sveglia. Allora quella ragione che si poneva come facoltà di interpretazione della realtà, quella era finita, ma bisognava costruire un nuovo razionalismo. E non è un caso che la rivista di Geymonat si inauguri con il primo numero proprio il 25 aprile del 45. che ovviamente è una data puramente convenzionale anche per noi. La continuità, dicevamo, è la cifra della storia. Una storia onesta è una storia di continuità, ovviamente. Basti pensare che i principali filosofi, anche marxisti, anche aderenti al Partito Comunista, avevano ovviamente già lavorato per le riviste filosofiche dell'Italia durante il fascismo. Le stesse correnti filosofiche che andranno di moda, ad esempio l'esistenzialismo, voi forse avrete visto l'esistenzialismo in Kierkegaard, no? Considerato appunto il padre dell'esistenzialismo. L'esistenzialismo avrà poi una grande fortuna nel secondo dopoguerra, magari più in Francia che in Italia, però per una serie di ragioni, però una grande fortuna. Perché? E perché io vi sollecito a ritornare con la vostra memoria a Kierkegaard? Ovviamente i temi poi saranno diversi nei filosofi che gli succederanno, ma è lì appunto il motivo della crisi. Cioè, se la filosofia idealistica aveva pensato che il finito si risolve nell'infinito, se Hegel, diciamo, come massima espressione di questa concezione, riteneva che il finito non esiste se non come momento di espressione di una realtà infinita, che l'accidentalità non abbia nessun peso nella vicenda storica e l'individuo non ha neanche nessun valore, ricorderete gli eroi cosmico-storici di cui parla Hegel, no? Che non sono appunto i Fantastici Quattro, sono i grandi operatori della storia, ma che poi nella visione hegeliana sono solo pedine, sono soltanto così, su una scacchiera dove gioca lo spirito, pezzi più o meno importanti ma manovrati. Nel momento invece in cui l'esistenzialismo risolve l'infinito nel finito, perché questo è Kierkegaard, no? E questo è sostanzialmente l'esistenzialismo. In realtà è la stessa visione religiosa, no? Dio, l'infinito, che si concentra nella finitezza della figura di Cristo, e allora lì nasce il problema per l'uomo. E allora dove trovo le ragioni della mia esistenza? E allora vedete che la libertà stessa diventa qualcosa di estremamente problematico. La libertà diventa un peso, è infatti un peso di cui spesso tendiamo, soprattutto oggi, a liberarci volentieri. Lo scegliere, che uno potrebbe pensare, no? Come qualcosa di caratterizzante la libertà personale, ma scegliere diventa disperante, perché io sono soltanto su me stesso centrato in questa scelta. Ho soltanto in me stesso la possibilità di trovare le ragioni della scelta. Ecco che l'esistenzialismo dopo la guerra, cioè dopo una filosofia che voleva essere una filosofia dell'assoluto, dell'infinito, si pone il problema della finitezza, si pone il problema dell'individuo, si pone il problema della crisi, della ragione di questo individuo. Ma lo stesso esistenzialismo che andò alla grande di moda nel secondo dopoguerra, nell'immediato dopoguerra, era stato portato in Italia già da molto tempo da Antonio Banfi, già negli anni 20, insieme ai suoi studi di fenomenologia, ma è soprattutto oggetto di una famosa indagine nel 1943 sulla rivista, sul quindicinale fascista Il Primato di Bottai, oggetto di un'indagine molto approfondita, su cui scriveranno i filosofi del dopoguerra, anche coloro che diventeranno marxisti, e soprattutto continueranno a dire esattamente, a sviluppare esattamente gli stessi temi che in questa rivista del 43 avevano toccato. Qui magari evito di entrare più nello specifico, perché poi vorrei soffermarmi solo su alcuni momenti della filosofia italiana. Vedete, la crisi della filosofia e anche poi, almeno in Italia, la necessità di comprendere le nuove correnti delle scienze umane, le nuove espressioni della filosofia europea americana, che in nome di un primato dell'ideologia italiana l'idealismo, bisogna dire, aveva trascurato, soprattutto quello crociano. E soprattutto Benedetto Croce, famoso per le sue stroncature, Benedetto Croce, no? Voi avete studiato, tutti avrete studiato Pirandello, no? La prima celebre stroncatura è di Benedetto Croce, per lui non era uno scrittore, non era un autore di teatro. Così per Croce l'esistenzialismo non era una filosofia, era una cosa dilettantesca. Al limite riconosceva a bontà sua un certo interesse alla figura di Heidegger. La psicanalisi per Croce era soltanto un pugno di grossolane banalità. La fenomenologia era una pseudoscienza inutilmente complicata. Cioè, in altre parole, andava bene solo la filosofia di Croce, che per il resto l'aveva stroncate tutte quante. E beh, Croce in un certo senso paga diciamo il suo contrappasso, perché a differenza di Gentile, che viene ucciso a Firenze nel 44 dai GAP partigiani, Croce sopravvive e può vedere come tutte le sue stroncature si siano rivelate sbagliate. Quello che caratterizza la filosofia italiana è appunto la rinascita della fenomenologia. Ma immagino che Husserl non sia stato un filosofo toccato, anche per la sua estrema difficoltà, effettivamente me ne guardo bene anch'io nell'affrontarlo con i miei studenti. Però rinasce la fenomenologia, rinasce l'attenzione per le scienze umane e la psicanalisi, e l'esistenzialismo diventa la filosofia alla moda, cioè esattamente l'opposto di quello che Croce aveva pensato. Bisogna stare attenti a stroncature troppo fasci. Ciò non vuol dire però che Croce cessi la sua influenza del tutto. Soprattutto nel sud l'influenza crociana è ancora molto forte. E anche qui molti crociani sono filosofi che oggi forse meriterebbe riscoprire e addirittura magari leggere. Se uno ritrovasse i testi, che ovviamente non si pubblicano alcuni dai tempi in cui uscirono per la prima volta. Però penso a autori come Raffaello Franchini, a filosofi come Remo Cantoni, o non so, Carlo Antoni, alla lotta contro la ragione. Cioè, libri che oggi tutto sommato potrebbero far parte di una diciamo biblioteca anche di un diciottenne, anche di un ventenne. Che la filosofia italiana poi, guardate, sì, lo so, dice, ma io ho il posto nello zaino, a parte il Corriere dello Sport e i manuali, lei ci posso mettere pure un altro libro. È vero, sì, probabilmente può sembrare una provocazione, però non è così. Perlomeno non è così per chi ha sì 18-20 anni, ma pensa che questo non lo esima dal riflettere in maniera critica, da una vigilanza critica verso il proprio mondo. E non sia, insomma, uno di quelli che ha portato il cervello all'ammasso dicendo a 20 anni me devo divertire, non è che c'ho tempo di leggere libri di filosofia. Allora io vorrei, ne parlavo prima con una collega, vorrei trattare la filosofia italiana con due momenti. Il tempo non ci consentirebbe e sarebbe poi d'altronde troppo lunga e forse probabilmente noiosa l'analisi. Solo due momenti della filosofia italiana del dopoguerra, in modo da esaminarli con un po' più di attenzione e terminare poi con il focus che vi dicevo. I due momenti, visto che Marx l'avrete fatto tutti quanti, perché insomma in storia perlomeno i movimenti marxisti, lo stesso pensiero di Marx si svolge, e per par condicio, dicevo alla collega, la filosofia cristiana del dopoguerra. È chiaro che il marxismo, per ovvie ragioni ideologico-politiche, conosca una fioritura in Italia dopo la guerra. Una fioritura perché sostanzialmente in Italia il marxismo era stato superato dagli stessi filosofi idealisti. Ad esempio Gentile. Guardate, se qualcuno di voi è interessato a leggere, a comprendere la filosofia di Marx, non da un marxista, quindi senza metterci le contaminazioni ideologiche che specialmente dopo la guerra, capite, erano fortissime, ma di un filosofo non marxista ma attento lettore di Marx, come di tante altre cose, si dovrebbe leggere la filosofia di Marx di Giovanni Gentile. ma il consiglio non è mio, il consiglio è di Lenin, perché Lenin definì la filosofia di Marx di Gentile il miglior libro scritto su Marx da un filosofo non marxista. Ma anche Benedetto Croce, che all'inizio aveva avuto da giovane simpatie marxiste, aveva affrontato con attenzione il marxismo, ma lo aveva anche superato. Aveva anche dimostrato che le leggi dell'economia capitalistica, che secondo Marx avrebbero portato inevitabilmente al crollo del capitalismo, erano sbagliate. Anche questi sono libri importanti. Materialismo storico ed economia marxistica è il libro in cui Croce raccoglie questi scritti sul marxismo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Cioè, sostanzialmente, il marxismo in Italia era stato superato, nel senso che era stato metabolizzato. In Italia il marxismo non era stato rifiutato come si potrebbe immaginare, non in una chiave ideologica. C'era il fascismo, e chiaramente Marx non si poteva studiare. Marx era stato superato, e non con il fascismo, ma prima, dalla filosofia italiana, che lo aveva elaborato, che lo aveva superato non negandolo. E questo spiega perché poi ci può essere Ugo Spirito. E questo spiega perché poi ci possono essere posizioni alla Ugo Spirito. Ma su queste poi magari torniamo. Qui invece, dopo la guerra, Marx ovviamente diventa centrale, riacquista una centralità. Il Partito Comunista Italiano ora si avvia a conquistare l'egemonia culturale. Secondo il progetto gramsciano, per cui prima si conquistano le coscienze e poi si conquista il potere. Ma quale Marx veniva riscoperto? Il Marx giovane, il giovane critico di Hegel, l'autore dei manoscritti economico-filosofici del 44, che voi, chi ha fatto filosofia, forse non solo, avrà visto. Poi i manuali si dimenticano sempre che del 44 è parte del titolo. Allora, a volte trovi in corsivo, no? Manoscritti economico-filosofici del 44, come se fosse da... Invece sta proprio nel titolo. È per la prima volta un'opera che viene pubblicata in questo momento in italiano. Marx, anche il Marx con cui avevano avuto a che fare Croce e Gentile, era il Marx critico del capitalismo. Era il Marx maturo, era il Marx dell'ideologia tedesca. Il Marx giovane, più filosofo, più vicino a Hegel, anche nella critica a Hegel, il filosofo che aveva parlato dell'alienazione dell'uomo nel lavoro della società capitalistica, quello non lo si conosceva. D'altronde il tedesco era una lingua poco praticata in Italia, non come oggi, che insomma il tedesco lo mastichiamo un po' tutti quanti, no? Scherzo, ovviamente, adesso è diventato matto, però poi c'è sempre questa cosa curiosa, no? Per spingerti a studiare tedesco si dice sempre: è simile al latino, hai fatto il latino. Ho fatto il latino, ma il tedesco resta effettivamente una lingua molto difficile. Allora tu potevi leggere soltanto quello che di Marx era stato già tradotto. I manoscritti economico-filosofici del 44 in Italia vengono pubblicati solo dopo la guerra. Quindi non il Marx profeta, non il Marx filosofo della crisi del capitalismo, ma un Marx di cui, se avessimo potuto vedere anche l'esistenzialismo, un Marx che si paragonava addirittura a Heidegger, un Marx che si confrontava con l'esistenzialismo. D'altronde, nel marxismo, potete capire bene, gli intellettuali, molti dei quali avevano aderito al Partito Comunista, trovarono un orientamento ideologico funzionale a quello che è uno dei leitmotiv, tanto per restare in tedesco, della filosofia italiana del dopoguerra, cioè il nuovo impegno sociale e politico del filosofo, che non significa necessariamente diventare presidente del Consiglio, capo di un partito o presidente della Repubblica, ma significava riflettere sulla politica, riflettere politicamente sulla realtà. Però a un certo punto in Italia, come avete studiato in storia, la fine dei governi di unità antifascista, l'inizio della guerra fredda, spinge il marxismo, non solo in Italia, su posizioni di rifiuto di tutte le nuove tendenze filosofiche. Considerate tutte parimenti espressione della filosofia borghese. Vedete, in un certo senso, quella cortina di ferro che Churchill diceva scesa da Stettino a Trieste, in qualche modo scende anche sulla filosofia italiana. La guerra fredda si traduce filosoficamente in una chiusura del marxismo in se stesso. In Italia, ad esempio, l'esistenzialismo avrà poca fortuna perché non si coniugherà con l'esistenzialismo. In Francia, cioè, era accaduto con Sartre, era accaduto con Merleau-Ponty. In Italia l'esistenzialismo è più letto in chiave cattolica, è più letto in chiave spiritualistica. Questo comporta il marxismo in una posizione di difesa che necessariamente è una posizione di chiusura. Insomma, la guerra fredda, la cortina di ferro, scende anche sulla filosofia italiana. C'è un momento che segna il rinascere del marxismo post-bellico in Italia, ed è la pubblicazione dei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci, un'edizione promossa personalmente da Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista, ovviamente, uomo legato ovviamente a Stalin, già membro della Terza Internazionale, tra il 1947 e il 51, dall'editore Einaudi. E se voi andate a cercare i Quaderni del carcere di Gramsci, li trovate effettivamente, più volte ripubblicati chiaramente, in questa edizione Einaudi. Ma quello che è interessante, ed è interessante anche per approfondire una parte della storia che spesso, ovviamente anche per ragioni di tempo, non si approfondisce, questa edizione dei Quaderni di Gramsci fu opportunamente epurata da Togliatti per far emergere l'immagine di un Gramsci leninista, fedele alla linea stalinista del partito dal primo momento all'ultimo. Pensate che se le lettere dal carcere, non i Quaderni del carcere, le lettere dal carcere di Gramsci furono pubblicate nel 1947, alcune lettere, le più compromettenti per Togliatti, furono pubblicate soltanto nel 1997, cioè 50 anni dopo. E questo è il Gramsci che, ad esempio, molti storici, ma anche filosofi, stanno ristudiando, no? Un Gramsci non leninista, non stalinista, contestatore della linea di Togliatti, tesa a fare del Partito Comunista un organo del comunismo sovietico. D'altronde voi ricorderete, saprete tutti, che il Partito Comunista nasce come Partito Comunista d'Italia. Si chiamerà italiano soltanto quando i partiti verranno ricostituiti nel Regno del Sud. Capite bene la differenza tra chiamarsi Partito Comunista d'Italia e Partito Comunista Italiano. Partito Comunista d'Italia significa semplicemente che il Partito Comunista era la sezione italiana della Terza Internazionale, i cui punti di Mosca, i 21 punti di Mosca, vi saranno, immagino, cogniti, come direbbe Totò. Però vedete, se aveva un forte limite questa operazione di epurazione fatta da Togliatti del Gramsci più compromettente, però ebbe anche un grande merito, perché divise la mole del pensiero gramsciano in temi. E infatti voi potete vedere, per gli editori riuniti, i Quaderni pubblicati come se fossero dei libri autonomi: il Risorgimento, il materialismo storico, gli intellettuali. Particolarmente dibattuta fu subito la tesi, che ancora oggi magari fa capolino nei manuali di storia, la tesi di Gramsci di un risorgimento incompiuto per non aver coinvolto le masse rurali, le cui aspirazioni di una riforma agraria non trovarono una sinistra giacobina pronta ad accoglierle. Io non so se avete studiato questa tesi in storia di Gramsci, no? Il risorgimento incompiuto non è la tesi di Gramsci, è la tesi di tutti gli intellettuali, si può dire, italiani. Da Gramsci a Oriani a Gobetti, non c'è orientamento ideologico che non consideri il risorgimento una rivoluzione incompiuta o magari mancata del tutto. Gramsci riteneva che fosse una rivoluzione mancata che il risorgimento non avesse fatto gli italiani, perché dal punto di vista di Gramsci Le masse contadine andavano coinvolte nel processo risorgimentale distribuendo la terra sul modello, diciamo, della rivoluzione, della fase giacobina della rivoluzione. È una tesi che dagli studi di Romeo in poi è stata superata dalla storiografia, insomma non c'erano le condizioni per fare quello che Gramsci sosteneva necessario, però appunto questo lo hanno scoperto gli storici. In Gramsci è chiaro che la tesi aveva anche, come ovvio, una valenza politica. Dai quaderni usciva comunque un Gramsci attento lettore della realtà italiana, che auspicava un nuovo ruolo degli intellettuali. Appunto in quest'opera che trovate ripubblicata per Editori Riuniti col titolo Gli intellettuali, Gramsci parlava di qualcosa che è attuale in fondo, no? Cioè l'intellettuale italiano doveva abbandonare i temi universali, l'universalismo che lo aveva sempre interessato, per essere nazional popolare. Vedete, questo termine per la prima volta divenne nazional popolare, cioè il termine nazional popolare divenne nazional popolare quando lo usò per la prima volta Pippo Baudo. Qualcuno si ricorda ancora chi era? Sì? Sì. Beh, Pippo Baudo disse, quando cominciò a essere criticata un certo tipo di televisione, che a vederla oggi gli potevano dare il premio Nobel per la letteratura a Pippo Baudo, ma questo è appunto un altro discorso, quando si cominciò a criticare un tipo di televisione bassa, lui disse che si trattava di cultura nazional popolare. Io non penso che Pippo Baudo fosse un attento esegeta delle opere di Gramsci, però vedete come certe cose, no, rimangono nell'aria, vengono colte, anche senza più avere il riferimento dal quale nascono. Una cultura nazional popolare doveva consentire un rapporto con le masse lavoratrici, insomma con la mitica casalinga di Voghera. Voi non lo sapete, ma chi è più grande, insomma, nei dibattiti, quelle rigorosamente con 3B, nei dibattiti, nei cineforum, bisognava parlare in modo da essere intesi dalla casalinga di Voghera, che divenne una figura mitica, un po' come l'ircocervo o la sfinge. Emergeva un Gramsci che utilizzava categorie diverse da quelle del marxismo ortodosso e che lasciava trasparire la sua formazione idealistica giovanile. Insomma, andrebbe ripensato il rapporto tra Gentile e Gramsci. C'è una bellissima prolusione degli anni 70 che Augusto Del Noce fece all'Università di Roma, appunto sul rapporto tra Gentile e Gramsci. La filiazione filosofica di Gramsci da Gentile è un'evidenza. Poi, sì, certo, sull'esempio sulla riforma della scuola di Gentile, Gramsci prese una posizione ostile, ma quella è la contingenza. Cioè, si usciva fuori un Gramsci che non era, per dirla con Guareschi, trinariciuto, che non era un marxista come quel film de Verdone, che era comunista così, ma appunto molto più sofisticato lettore della realtà. Un Gramsci che offriva le basi teorico-culturali per una politica del Partito Comunista che in Italia, per forza di cose, per forza storica di cose, doveva adattarsi alla permanenza in un sistema bloccato, qual era quello della Guerra Fredda. Però, proprio per questo, Gramsci venne per troppo tempo letto in maniera acritica, come se fosse una specie di santino, in maniera agiografica, almeno fino al primo grande convegno di studi gramsciani che si tenne nel 1958. Vedete, nella storia della filosofia marxista italiana del dopoguerra c'è un momento che direi centrale, il 1956. Nel 1956 l'Unione Sovietica, come sapete, spezza il desiderio di libertà e le ossa degli ungheresi. Vedete, a volte si ricorda di più la primavera di Praga, no? Però la primavera di Praga è stata, anche perché gli anni erano diversi, è stata in maniera un po' più figlia dei fiori. La rivolta ungherese fu una rivolta seria e la repressione sovietica fu a sua volta estremamente seria. Beh, reprimere in un bagno di sangue chi chiedeva libertà mette in crisi molti intellettuali comunisti. Molti usciranno dal partito nel 1956. Tra l'altro poi, nel 20° congresso del PCUS, del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, vennero denunciati i mali dello stalinismo. E allora tra gli intellettuali marxisti si pose un'esigenza, quella di superare il Marx che avevano utilizzato fino a quel momento, cioè di smettere di leggere Marx attraverso Hegel. Qui forse vi chiedo una riflessione alta, però se andate a pensare a Hegel, guardate che ancora quando facevo io l'università, tutti i filosofi marxisti, gli storici della filosofia marxisti, che c'erano all'università, cioè tutti poi sostanzialmente, non facevano Marx, era difficile ci fosse un corso su Marx, ma tutti i corsi erano su Hegel. Penso a Valentini, ad esempio, uno dei nomi più importanti, Francesco Valentini, della filosofia marxista italiana del dopoguerra, magari qualche anno più là, perché insomma non sono nato proprio nel 45, però che è ormai anziano, ma già a nome, lui faceva sempre, ogni anno, il corso monografico su Hegel. Cioè, il Marx che veniva da Hegel era un Marx che dopo il 1956 gli intellettuali comunisti, almeno quelli più sensibili e più avvertiti, non potevano più utilizzare, ne serviva un altro. Un Marx, un marxismo che fosse contaminato con le scienze razionali. Ad esempio, nel 1957 fece scandalo, tra virgolette, chiaramente nell'ambiente marxista, 1957, un libro di Preti, un filosofo italiano, Praxis ed Empirismo. Chi ha studiato Marx sa che il termine praxis fa riferimento all'azione rivoluzionaria delle masse, del proletariato, che attua la dittatura del comunismo come fase intermedia, eccetera, eccetera. Praxis ed empirismo. Cioè, capite, era leggere Marx non più filiandolo da Hegel, quindi non vedendolo più come una concezione assoluta della realtà, che era appunto la matrice hegeliana del pensiero marxiano. Non pensare più che quello che Marx aveva detto fosse una legge incontrovertibile del processo storico. È vero che Marx nel Capitalismo dice che le leggi che esamina sono tendenze, però poi dice subito dopo che sono tendenze operanti con bronzea necessità. Non basta con necessità, con bronzea necessità, e capite che se la necessità è bronzea, insomma quella spesso di molti studenti di andare al bagno, soprattutto quando la lezione entra nel vivo, no? La bronzea necessità fa pensare che era inevitabile che le cose sarebbero successe. Sì, Marx era probabilmente questo, almeno nella fase matura e ultima del suo pensiero. Ma qui, vedete, lo si va a contaminare con l'empirismo, cioè con una filosofia più critica nei confronti delle leggi assolute. Chi ha fatto filosofia ha fatto Hume lo scorso anno e ha visto come poi l'empirismo abbia, se rigorosamente pensato, inevitabilmente un esito scettico. Perché le leggi che io individuo oggi, empiristicamente non posso ritenerle valide in assoluto anche domani, perché devo aspettare che l'esperienza me le confermi. Certo, l'esito scettico di Hume è un momento dell'empirismo. Però capite il titolo di Preti? Lo sto cercando di spiegarvi il libro partendo dal titolo, perché è chiaro che non avremmo la possibilità di esaminarlo con più attenzione. Però capite lo scandalo dov'era? Praxis, cioè l'azione di cui Marx parla, ed empirismo, cioè una lettura critica, non dogmatica, della visione di Marx. E fece scandalo per l'incontro proposto tra Marx, il neoilluminismo, Dewey, John Dewey, che oggi se uno va a chiedere in generale, no, ma anche agli studenti di un liceo, chi era John Dewey, e gli dai l'opzione, un giocatore dell'Inter, un attore di Hollywood, perché John Dewey, insomma John Wayne, no, in qualche modo c'è un'assonanza, o un importante filosofo, io penso che l'importante filosofo, va, ve lo do al 5%, dai. Per il resto vedo l'attore hollywoodiano staccato, proprio netta vittoria. Vedete, John Dewey è un altro filosofo dimenticato dalla cultura filosofica scolastica accademica. Sì, è vero, tutto si esaurisce. Vedete, Dewey termina nella filosofia italiana con il grande convegno di Santa Margherita, a lui dedicato nel 1960. Quello però è il momento di conclusione. Sì, lo so, dice, ma adesso Dewey che ci dice? Però è necessario segnare almeno questo nome, no? L'importanza di Dewey nella filosofia italiana del dopoguerra fu enorme. E qui Marx veniva letto con Dewey, veniva letto attraverso l'empirismo logico. Nel 58 fu Lucio Colletti, altro nome importante anche oggi, sapete, insomma, ha avuto poi alla fine della sua vita una vicenda politica particolare. Lucio Colletti, anche lui polemizzò con la lettura idealistico-hegeliana di Marx, affermando in una introduzione ai Quaderni filosofici di Lenin, lui scrisse questa introduzione, in cui affermava che il marxismo non era una concezione del mondo. Capite? La lettura di Marx attraverso Hegel faceva di Marx una visione del mondo, una Weltanschauung, come poi dicono i filosofi. Ma era un materialismo destinato a esaurirsi nella effettiva ricerca scientifica. Cioè era praticamente, capite, non una visione del mondo, ma un metodo. E un metodo, quando tu hai raggiunto, che ne so, il metodo per suonare la chitarra, ma quando hai imparato a suonare la chitarra, non è che ti sta a leggere sempre il metodo per suonare la chitarra. Quindi qualcosa che andava superato nel momento in cui aveva compiuto quello per cui era nato. Il marxismo, ad esempio, venne accostato allo strutturalismo, cioè la necessità di comprendere le esperienze umane nella loro struttura. Lo strutturalismo è stato una scienza che ha avuto grande successo anche nella didattica. Lì magari sulla didattica, insomma, qualche osservazione critica potrebbe essere fatta, però vedete, noi arriviamo a completare quest'arco 45-68 partendo e finendo con un Marx diverso da quello che sostanzialmente studiate voi a scuola. Non il profeta della fine del capitalismo, non lo scienziato che individua tendenze operanti con bronze a necessità, ma prima il Marx giovane, il Marx idealista e poi alla fine un Marx contaminato con l'empirismo logico, con Dewey, con una visione del mondo scientifica. E infatti, diciamo, in una scaletta ideale, forse ci sarebbe anche stato bene a questo punto l'analisi del rapporto tra filosofia italiana e scienze umane. Però siccome, immagino, concluderemo verso le 10:30 per lasciare spazio poi eventualmente a delle riflessioni, a delle richieste, degli approfondimenti, allora io andrei, però anche qui velocemente, sulla filosofia cristiana. Così per par condicio passiamo, non possiamo dire da sinistra a destra, ma diciamo da visioni del mondo, insomma, un po' diverse. Nell'agosto 1945, agosto 1945 la guerra è finita in Europa, ma da pochissimo, da pochi giorni è finita in assoluto, a Gallarate, insomma, ridente paesino, si fa per dire, poi tutti questi paesi che c'hanno da ridere, effettivamente si capisce, ma comunque si dice ridente paesino della Lombardia, a Gallarate si incontrarono Umberto Padovani, professore di filosofia all'Università Cattolica di Milano, e padre Carlo Giacon. Tra il filosofo e il teologo nacque l'idea di organizzare ogni anno a Gallarate un convegno di filosofi che si ispiravano al pensiero cristiano, in modo da predisporsi ad affrontare di fatto l'inevitabile offensiva del marxismo. Cioè era l'idea di strutturare una filosofia cristiana capace di contrapporsi a quello che già nell'agosto del 45 si immaginava potesse essere l'offensiva marxista. Vedete come poi la filosofia italiana traduce su un piano intellettuale le vicende politiche. La fine della guerra porterà ancora ai governi di unità antifascista, Ma poi ben presto le cose cominceranno a dividersi, a separarsi. Anche filosoficamente ci si predispone ad affrontare già nel 45, quel 18 aprile 1948, le prime elezioni politiche, non quelle per l'Assemblea Costituente ovviamente, ma le prime politiche che vedranno la contrapposizione non solo di partiti, ma di visioni del mondo, di filosofie, di organizzazioni. È forse uno dei momenti più interessanti della storia d'Italia. La partecipazione politica, vedete, una volta nel nostro paese la partecipazione politica sfiorava cifre record. Era difficile che andassero a votare meno dell'80% degli aventi diritto al voto. Oggi, come vedete, il primo partito ovunque è sempre quello di chi non è andato a votare, no? E segno, vedete, che le tensioni ideali, quando vengono meno, quando ci si appiattisce su un utile economico, su un benessere inteso in maniera più bovina che umana, e allora poi tante riflessioni non si fanno più, tante cose non interessano più. Il primo convegno, se era stato pensato nell'agosto, si fece nell'ottobre, tra il 24 e il 25 ottobre del 1945, e vide una presenza eccezionale, non solo di docenti, ma anche di esponenti del mondo ecclesiastico e dei stessi esponenti della Democrazia Cristiana. In questo convegno già emergono i temi che saranno propri della filosofia cristiana successiva. Che rapporto c'è tra la filosofia cristiana e la modernità, ad esempio? È un grande tema, no? Perché poi non so se Croce aveva torto nello scrivere perché non possiamo non dirci cristiani, per dire che poi tu puoi pure non andare a messa, puoi pure pensare ad essere ateo, però è chiaro che certi valori ti hanno permeato. Che rapporto c'è tra la filosofia cristiana e la modernità? Il rapporto deve essere un rapporto di rifiuto? Il cristianesimo si deve porre in un rapporto di esclusione della modernità? L'inclusione, ovviamente avvertita criticamente, su quali basi, su quali presupposti, è possibile dialogare con il marxismo? Ecco, questi temi sono già presenti a Gallarate in queste due giornate dell'ottobre. L'idea della filosofia come metafisica e quindi come scienza assoluta, il volontarismo di Lazzarini, nomi che non vi dicono nulla, ma che animarono un profondo dibattito, anche perché l'Italia in quel momento soprattutto era un paese in cui il cattolicesimo era ancora una forza viva e operante. Nel 1952, Bontadini, uno dei più importanti filosofi italiani del dopoguerra, raccoglieva in un volume gli atti dei suoi interventi, scusate, a Gallarate, e propugnava la necessità di ripensare la metafisica in chiave eleatica. Chi ha studiato filosofia ricorda Parmenide, no? Cioè, io immagino che i primi dubbi su chi m'ha fatto fa di studiare filosofia sia venuta quando ha studiato che Parmenide dice che l'essere è non può non essere, non essere non è non può essere. A che poi spesso gli studenti dicono, allora tanto va la gatta al lardo, cioè pensano che sia, no? L'indovinello sia trovare più scioglilingua possibili. E invece era una riflessione estremamente profonda, a cui Bontadini diceva che occorreva ritornare. Perché? Vedete, noi crediamo nel divenire, noi crediamo che noi siamo eraclitei, non eleatici, noi crediamo che tutto scorra, che nulla rimanga mai uguale, e siamo anche dei tifosi di questo, perché pensiamo che tutto ciò che è nuovo sia sicuramente meglio di ciò che è stato sperimentato da una lunga tradizione. Abbiamo torto, abbiamo ragione, questo lo dirà il futuro. Però l'idea di partire dall'essere e non dal non essere era fondamentale per un filosofo cristiano, perché se il divenire è una realtà originaria, io ci provo a spiegarlo, se il divenire è una realtà originaria, essere e non essere, perché il divenire che cos'è? È un passaggio dall'essere al non essere, o se volete dal non essere all'essere, che ne so, uno nasce, diviene, passa dal non essere all'essere, muore, passa dall'essere al non essere. Il divenire è un passaggio continuo tra essere e non essere. perché se le cose cambiano, diventano quelle che prima non erano. Se è così, essere e non essere stanno sullo stesso piano, sono due momenti originari allo stesso modo. Ma allora, ecco la domanda del cristianesimo. Allora, perché l'essere e non il non essere? Perché c'è il mondo e non c'è nulla? Perché la realtà? Perché l'essere e non il nulla? Questo Contadini dimostrava la realtà della creazione. L'unico modo per rispondere, se essere e non essere sono due elementi originari, l'unico modo per rispondere alla domanda perché l'essere e non il nulla è che Dio ha creato il mondo. Vedete che sulla filosofia cristiana mi rendo conto che il tempo passa quando ci si diverte, no? Però vorrei andare allora da questa riflessione di Contadini a quella di un suo allora giovanissimo discepolo, che forse oggi è uno dei pochi filosofi di cui si ricorda il nome, Emanuele Severino. Ormai, insomma, ci avrà 90 anni, penso, Emanuele Severino, però forse uno dei pochi filosofi conosciuti, italiani. Giovane, nel 1964, aveva 35 anni, pubblica sulla rivista di filosofia neoscolastica, cioè, pensate, c'era addirittura gente che si leggeva la rivista di filosofia neoscolastica. Cioè, era uno strano paese l'Italia, eh? E Severino scriveva su questa rivista un articolo intitolato Ritornare a Parmenide, dove lui sosteneva, lui insegnava all'Università Cattolica di Milano, dove Severino sosteneva che bisognava superare il parricidio di cui parlava Platone. Ricorderete tutti, no? I dialoghi dialettici della vecchiaia, il Parmenide, il sofista, dove Platone dice che bisogna uccidere il padre. Beh, l'uccisione del padre metaforicamente indica, lo sapete, da Freud in poi, ma non solo, l'ingresso nell'età adulta. In qualche modo bisogna uccidere il padre. Non è un invito ad andare ad assassinare i vostri genitori, chiaramente. Uccidere il padre significava superare un legame, no? Entrare nel mondo. Che significava uccidere il padre per Platone? Significava superare la visione parmenidea che pure Platone aveva fatto propria. Perché, come avete visto, le idee Platone le descrive esattamente come Parmenide descrive l'essere, con una piccola difficoltà, che l'essere è uno per Parmenide e le idee sono molte. Allora, o si abbandonava la visione delle idee o si abbandonava Parmenide. E voi sapete, chi ha fatto filosofia antica sa che questa è la strada che Platone sceglierà. Ma secondo Severino bisognava superare il parricidio platonico, bisognava tornare alla verità fondamentale che la modernità ha nascosto, che l'essere è eterno, che l'essere è immutabile, non solo come realtà complessiva, ma come ogni singola banale cosa. I numeri successivi della rivista registrarono tutta una serie di interventi polemici verso lo stesso maestro di Severino, Contadini, criticò la posizione di Severino troppo radicale. In qualche modo bisognava ammettere il divenire, in qualche modo bisognava ammettere la realtà mutevole. Severino, sapete, venne chiamato a giustificare la sua tesi dalle autorità ecclesiastiche, insegnava all'Università Cattolica, non convinse gli ecclesiastici, per sua fortuna i tempi di Giordano Bruno erano passati e lui fu semplicemente allontanato dall'Università Cattolica. Perché? Perché la dottrina di Parmenide non si concilia con la creazione, ovviamente. Non si concilia con la creazione. Se solo l'essere è originario, tutto è sempre esistito. Esattamente quello che pensavano i filosofi greci, che, come sapete, non pensavano, ritenevano assurda il concetto di creatio ex nihilo, cioè dal nulla, perché non si capisce perché il nulla si debba trasformare a un certo punto nell'essere. Vedete, anche la filosofia cristiana conosce in un certo senso la guerra fredda, in questa opposizione al marxismo, ma conosce anche nella seconda metà degli anni 50, una fase legata allo sviluppo storico che l'Italia conosce in quel momento. La filosofia cristiana cambia nella seconda metà degli anni 50, sia per l'emergere di nuovi orientamenti, figli di un mondo che stava cambiando, il boom economico, il consumismo, l'ingresso dei giovani come soggetti di consumo, la nascita di un'età che non era mai esistita fino allora, l'adolescenza. Oggi si prolunga fino ai 57 anni, ma una volta l'adolescenza non esisteva proprio. Si passava dall'essere giovani all'essere adulti e poi vecchi. Il mondo stava cambiando, occorreva pensare a nuovi orientamenti, ma soprattutto non c'era più bisogno di contrapporsi frontalmente al marxismo. Perché? Perché questi sono gli anni del pontificato di Giovanni XXIII, sono gli anni 1962-65 del Concilio Vaticano II, che cambia profondamente la dottrina e la stessa struttura in qualche modo della Chiesa Cattolica. È il momento della coesistenza pacifica, così viene definita, no? L'avrete studiata così, tra i due blocchi, e quindi questo esauriva la necessità di una contrapposizione frontale. E questo spinse, ad esempio, la filosofia cristiana anche a guardare la possibilità di confrontarsi con il marxismo. La possibilità, cioè, di vedere la critica all'alienazione, che è propria anche del cristianesimo. L'uomo, finché non trova Dio, è alienato. E d'altronde lo stesso Kierkegaard, in questo caso, ci riporta, no? A questo concetto. La visione di Kierkegaard è che l'uomo resta nell'angoscia, nella disperazione, a meno che non trovi la strada che lo porta a Dio, a meno che nell'attimo la fede non investa tutta la sua persona. Allora, se il cristianesimo è consapevolezza che l'uomo è alienato, almeno fino a che non ha trovato Dio, può essere letto insieme a Marx, insieme alla critica dell'alienazione dell'uomo nel lavoro e la contaminazione anche politica, no? Anche poi politicamente si parlerà di cattocomunismo, cioè di chi era cattolico ma votava magari Partito Comunista. Un filosofo, e concludo, se no il tempo ci sfugge, un filosofo che invece negò da subito questa possibilità fu Augusto Del Noce. Augusto Del Noce, che ci porta proprio a lambire i termini ad quem e a quo del nostro discorso, cioè 1964, pubblica il problema dell'ateismo. L'ateismo, vedete, noi siamo un po', io non so se avete letto, probabilmente sì, l'aforisma 125 della Gaia Scienza, no? Laddove Nietzsche parla della morte di Dio. Laddove l'uomo folle, con questa lanterna accesa in pieno giorno, ma ovviamente avete studiato la metafora e il significato di questo, annuncia la morte di Dio e viene deriso, non viene compreso, tanto che alla fine, vi ricorderete, scaglia per terra questa lanterna riducendola in frantumi. Ma chi ha parlato della morte di Dio? Chi non l'ha compresa la morte di Dio? Gli atei. Coloro a cui l'uomo folle si rivolge sono gli atei. Sono gli atei a non capire il significato della morte di Dio. Perché, come sapete, Nietzsche non pensa che Dio sia una semplice bugia su, diciamo, la menzogna come la intenderebbe un illuminista. La morte di Dio significa appunto un centro, per citare un altro grande filosofo contemporaneo come Battiato, anche se le ultime uscite, vabbè, Battiato, che sostiene che bisogna cercare un centro di gravità permanente. Allora, senza più quel centro di gravità permanente, abbiamo tagliato ogni riferimento alla realtà, ogni la possibilità di essere compresi. Del Noce aveva compreso che l'ateismo è l'esito terminale necessario del razionalismo moderno. Riteneva che a un certo punto la filosofia poteva prendere due strade. Da Cartesio, dalla ragione che Del Noce non rifiuta, La filosofia è andata verso Nietzsche, verso Marx, verso il materialismo, ma c'era la possibilità reale, perché è stato fatto, di andare verso Galluppi, Rosmini o Gioberti. E voi direte, ma chi so? È appunto la prova che non ci siamo andati, no? È la prova che se io vi parlo della filosofia che da Cartesio arriva al materialismo di Marx, arriva alla sentenza di Dio, di Nietzsche, Dio è morto, ci capiamo. Ma se io vi dico che nella filosofia è esistito un percorso che dal razionalismo di Cartesio porta a Galluppi, Rosmini e Gioberti, uno dice, ma cos'è il tridente offensivo di Zeman? Riferimento a tre ormai, una volta era la dialettica hegeliana, adesso è il 4-3-3, scapoccio per te, come si diceva, insomma, purtroppo gli esiti non sono stati quelli sperati. Cioè, c'era un'altra possibilità per la filosofia italiana, bisognava recuperarla. Allora, Del Noce è uno di quei filosofi che affermano che bisogna tornare alla tradizione italiana per trovare un'altra strada per la ragione. Non si tratta di negare la ragione, non si tratta di scegliere l'irrazionalità, si tratta di studiarne e percorrerne un altro sentiero. La mia idea era di focalizzare un po' l'attenzione su un filosofo che è stato molto importante nella nostra storia culturale. Era uno che andava anche molto in televisione, di bell'aspetto, piaceva alle donne, sapeva parlare, aveva un fascino che andava al di là dell'intellettualità, ed era appunto Ugo Spirito, che poi che nome ideale per un filosofo, no? Era destinato alla filosofia, anche se è stato anche altro, no? Ugo Spirito è stato un protagonista della vita italiana dagli anni 30 agli anni 70. Molto chiamato dalle televisioni, un po' perché allora non c'erano intellettuali di riferimento come Fabrizio Corona, Benedetto Rodriguez, noi possiamo ovviamente bypassare, no, questi pensatori, ma allora quell'epoca disgraziata aveva soltanto ad esempio un Ugo Spirito. Vedete, Ugo Spirito sarebbe un filosofo, sui manuali scolastici non so neanche se c'è. Ma che ci penso? Forse i colleghi mi possono aiutare in questo. Non so neanche se nei manuali scolastici c'è un capitolo su Ugo Spirito. Eppure è un filosofo che forse più di tutti potrebbe servire a riassumere la filosofia italiana, e non solo. Perché è stato un po' tutto. È stato gentiliano, è stato fascista, è stato comunista da fascista. Lui stesso parlò, forse avete studiato, anzi senza forse, avrete studiato il corporativismo, no? Tentativo dell'Italia fascista, un tentativo incompiuto però di realizzare le corporazioni. Ebbene, Ugo Spirito nel secondo convegno, se ricordo bene, di studi corporativi del 32, propone la tesi della corporazione proprietaria. Lo attaccano tutti, i sindacati, la Confindustria. Lui dirà nel suo libro di memorie che in realtà Mussolini lo aveva provato in questa sua tesi, cioè di fatto l'abolizione della proprietà privata, cioè mantenere la proprietà privata ma darle un carattere pubblicistico. La proprietà è della corporazione, non più del signor Tizio o del signor Caio. Molti lo tacciarono di comunismo. Beh, lui stesso si tacciò di comunismo, visto che parlò di comunismo gerarchico. Cioè, vedete, la figura di Ugo Spirito è interessante, che l'amico collega Breschi ci gioca su questo, no? Un filosofo contraddittorio, è stato tutto, poi il giorno dopo si rimangiava la posizione del giorno precedente. Però io penso che invece Ugo Spirito sia stato un pensatore di estrema coerenza nei suoi giri di valzer. Perché in qualunque momento della storia, dopo il fascismo fu comunista, preso con le molle dal Partito Comunista, come Malaparte ovviamente, perché insomma erano personaggi un po' particolari, però è grazie al Partito Comunista che lui fa un viaggio in Unione Sovietica, che non lo delude. Nell'Unione Sovietica lui vede quella società macchina che era il suo orizzonte, dove tutto era organizzato per il progresso. Va in Cina ci sta anche più a lungo che in Unione Sovietica. In Cina non vede la morte per fame, allora non c'erano ancora i BRICS, non vede la morte per fame, non vede i Laogai, non vede la persecuzione politica. Del suo viaggio in Cina, quello che esalta è la lotta che il regime ha fatto alle mosche. Però in questo suo percorso, poi ovviamente abbandonerà anche il comunismo, dirà, insomma, molte espressioni, dirà che alla fine poi la vicenda culturale italiana si è esaurita dal 22 al 35, laddove c'è stato forse il momento di maggior speranza dei giovani. Mi riprometto con l'amico Zaganella, magari Ugo Spirito, di svolgerlo con maggiore attenzione nel prossimo blocco della lezione. Adesso immagino che resterete tutti quanti, però purtroppo non è possibile perché le sedie sono contate. Però a voi lascio quindi in eredità una suggestione, quella di andare a scoprire, no, su internet per carità, di andare a scoprire chi cavolo era questo filosofo così importante che ha attraversato tutta la storia italiana, che ha scritto dei libri che tutto sommato sono ancora oggi di grande attualità, benché ad esempio la riedizione delle opere di Ugo Spirito sia stato ovviamente merito della Fondazione, che però è riuscita, per ragioni economiche, come capite bene, solo a pubblicarne alcune. Tre, se ricordo bene. Ma vedete, quando Ugo Spirito scrive La vita come ricerca, nel 1937, qui abbiamo, diciamo, attraversato il confine temporale. Quando scrive nel 1937 La vita come ricerca, ma non scrive un libro che forse potrebbe essere, no? Un libro di oggi. La vita come ricerca. Che cosa ha cercato Ugo Spirito con estrema coerenza? L'ha cercato nel fascismo, l'ha cercato nel comunismo, l'ha cercato in Cina, l'ha cercato in Gentile, l'ha cercato nel marxismo. Ha cercato appunto quell'assoluto che non ha mai trovato, o che ogni volta che credeva di aver trovato, perlomeno credeva anche di aver perso. Guardate, c'è proprio l'inizio della vita come ricerca, che io forse ho fatto male a dirvi che era scritto nel 1937, perché ecco, avrei potuto chiedere un sondaggio tipo chi era John Dewey, no? Quando secondo voi si possono aver scritto le parole iniziali della vita come ricerca? Pensare significa obiettare. L'ingenuo ascolta e crede, magari legge su internet, scusate, aggiunta nota del traduttore. L'ingenuo ascolta e crede, riceve passivamente la parola altrui, così come i suoi occhi ricevono la luce. Allorché nella sua anima affiora il primo dubbio e a poco egli ne acquista coscienza, al dogma si sostituisce il problema e sorge il pensiero. Quel pensiero sorge nel momento in cui abbandoniamo la passività per problematizzare l'esistenza. In uno dei suoi tanti percorsi filosofici, Ugo Spirito, diciamo, ne battezzerà uno, problematicismo. E allora, vedete, con questa idea, con questa speranza che il pensiero, che possa il problema sostituirsi al dogma e sorgere il pensiero, io credo che sia ancora utile riflettere sulla filosofia italiana. Grazie.
Ringrazio il professor Sideri per questa lezione. Tra l'altro non nascondo che prima dell'incontro, già al momento dell'elaborazione del ciclo di incontri, c'era magari qualche timore per questa lezione conclusiva sulla filosofia, perché molti licei sì, studiano la filosofia nei loro programmi, altri no. Però la Fondazione aveva deciso di terminare in questo modo perché comunque ritenevamo importante dedicare 2 ore alla filosofia. Ora, al di là dei concetti che magari potranno essere ricordati o meno, però sono state 1 ora e mezza, 2, in cui sicuramente il relatore, il professor Sideri, vi ha invitato a pensare, dunque a ragionare, a porvi domande, a cercare di guardare la realtà da più prospettive. Oggi abbiamo analizzato appunto diverse correnti filosofiche. perché poi comunque il compito della filosofia è appunto quello, ripeto, i concetti poi possono essere ricordati o meno, però è l'abitudine ad esercitare lo spirito critico, e in questo senso la parte finale, la citazione di Ugo Spirito, della vita come ricerca, chiude perfettamente la lezione, ma chiude anche il ciclo di incontri. Il fine che ci eravamo posti all'inizio e che ci poniamo da diverso tempo quando organizziamo questi seminari è quello di abituarvi a guardare non solo il singolo fatto quando studiate storia o un singolo aspetto quando studiate altre materie, ma a porre in collegamento diversi fatti, perché il collegamento tra i diversi fatti nella loro successione vi dà le interpretazioni, e poi le interpretazioni di un determinato momento storico sono poi le interpretazioni della nostra realtà, perché come ha sottolineato il professor Sideri all'inizio, alla fine c'è continuità, non è che un periodo storico termina e ne inizia un altro così dal nulla, vi è una continuità che è la continuità dei fatti, delle interpretazioni, del motivo per cui sono accadute determinate cose. Ora, come al solito, c'è spazio sicuramente per qualche domanda, se vi è. Io da parte mia non sollecito ulteriormente il relatore, perché so che deve ripetere la lezione altre due volte, perché poi oltre al turno successivo ce n'è uno al liceo Augusto nel pomeriggio, quindi lascio lo spazio comunque a voi in questo momento.
No, ma comunque non c'è scherzi, non c'è problema.
Oppure solamente un piccolo accenno, una domanda però da sviluppare brevemente. Il tema poi alla fine della lezione di oggi, il tema al fondo della lezione di oggi era quello del rapporto tra l'intellettuale e la realtà. In effetti, ecco, inviterei solamente il relatore così a spiegare perché Ugo Spirito può incarnare, perché Danilo Breschi nel titolo del suo volume l'ha definito lo spirito del Novecento, perché appunto il Novecento è stato questo, il rapporto tra intellettuale e realtà sostanzialmente, di società.
Sì, l'amico collega professor Breschi sostiene che, per riprendere la citazione di una collega prima, Ugo Spirito sia l'esprit du temps, lo spirito del Novecento, perché la sua costante filosofica, e questo forse è una splendida inattualità del pensiero di Ugo Spirito, è stato sempre il rifiuto dell'individualismo. Se il Novecento è la chiusura del libro di Danilo, se lo ricordo bene, no? Se il Novecento è stata l'epoca della crisi dell'individualismo, prima con il totalitarismo, poi con diciamo lo stato belfarista, Spirito è stato il filosofo del Novecento, perché ha sempre rifiutato l'individualismo. Vedete, non è il solo ad aver compiuto questa operazione. Molti filosofi avevano capito dopo la guerra che ci sarebbe stato un grande errore nel credere che allo stato assoluto si potesse sostituire l'individuo assoluto, perché non saremmo usciti dalla dittatura, l'avremmo soltanto moltiplicata, per quanto individui sarebbero diventati tiranni di se stessi. Ecco, in Ugo Spirito c'è questa costante. Incarna lo spirito del Novecento perché il Novecento è stato il rifiuto dell'individualismo. Può sembrare strano, no? Cioè, noi non riusciamo a percepirci in un altro modo. Anche oggi, no, parlare di una comunità, il concetto di stato organico, chiaramente a noi rimanda subito a un passato di tipo totalitario. Lo stesso Stato, avete visto, non gode di buona salute. Oh, qui stanno tutti male, Di è morto, Marx è morto, lo Stato sta male. Perché vedete, l'idea cioè che ci possa essere un noi dentro cui l'io può riconoscersi e può essere più forte, questa è stata l'idea di Ugo Spirito, dal fascismo al comunismo, da Gentile a Marx, persino nella ricerca, che deve, bisogna, sì, poi ovviamente il libro di Spirito è tutto teso a evitare che la vita come ricerca diventi un altro assoluto, cioè poi la ricerca sta fine, bisogna trovare qualcosa, perché se no, se rimane solo ricerca, è un altro assoluto. Però vedete, oggi forse dovremmo ripensare un attimo a questo. Quando ci dicono era a proposito di quello spirito passivo che ascolta e crede che tutto sia un dogma e una verità da non mettere in discussione. Quando si dice lo Stato fa schifo, privatizziamo tutto perché lo Stato è soltanto questa masnada dei delinquenti che ci rubano i soldi, facciamoceli rubare dai privati, vedete, c'è, forse anche qui Ugo Spirito ci aiuterebbe a riflettere, c'è stato anche un altro intervento dello Stato. Ugo Spirito è stato, scusate il gioco di parole, per l'intervento dello Stato nell'economia. Un'economia pianificata, un'economia che lo portava a essere fascista e comunista nello stesso tempo, no? I piani quinquennali di Stalin, cos'erano se non una visione programmatica dell'economia? L'idea, cioè, che lo Stato possa intervenire nell'economia, ma in maniera produttivistica, non in maniera assistenzialistica. Ed è uno Stato, l'abbiamo compreso, l'abbiamo studiato anche durante, ricordo proprio l'intervento del professor Zaganella per quanto tenuta la sua lezione, c'è stato in questo Paese. E non c'è stato solo nel fascismo, c'è stato forse nel momento di maggiore riformismo dell'Italia del dopoguerra. Ecco, però spirito del tempo, appunto per il rifiuto dell'individualismo. Ma quel tempo era il Novecento, noi siamo nel XXI secolo, le cose effettivamente forse hanno un altro spirito.
A questo punto vi lascio andare, vedo che qualche studente si sta già preparando. Do appuntamento ai docenti per il prossimo anno e comunque sottolineo per gli studenti, anche se magari sarete iscritti all'università, se qualcuno di voi vuole continuare a seguire le nostre lezioni, basta scriverci e insomma vi informeremo sul prossimo ciclo di incontri. Grazie.
Grazie.
E a presto.